File 30, pagina 243. Sopravvivere. Vivere in un lager non è solo adattamento all'oppressione. In tutte le organizzazioni chiuse esiste una vita sotterranea, fatta di pratiche, atti simbolici, rapporti tra gruppi e individui, in cui si usa la conoscenza dell'ambiente per tentare di contrastarne la pressione senza arrivare a un rifiuto aperto. Può sembrare incredibile che qualcosa di analogo sia stato possibile anche nei campi nazisti, che si sia mantenuta la capacità di prendere iniziative e afferrare occasioni, di calcolare rischi e vantaggi, che in una difficile combinazione di adattamento e autonomia tanti abbiano portato avanti la continua fatica necessaria a mantenersi in vita e non solo in senso biologico. Ma tra questi solo una piccolissima minoranza sono tornati e nessuno di loro indica la ragione ultima della propria salvezza, in particolari doti o iniziative. Nessuno si riconosce in quelle interpretazioni che fanno dei sopravvissuti individui straordinari, tanto straordinari da essersi meritata la vita, come se i milioni che sono morti l'avessero meritata meno. Il punto è che la sopravvivenza non si può assolutamente vedere in termini di strategie di comportamento. Tutto quello che i prigionieri fanno o evitano di fare ha un significato importante per capire quali e quante risorse sia stato necessario mobilitare per rompere lo stereotipo di una massa passiva e inerte. Ma dove l'imprevedibilità è totale e il confine tra vivere e morire è tanto precario, conta piuttosto il caso. Non è affatto ovvio dire che per essere in grado di sopravvivere bisogna prima di tutto scampare alla morte, non essere uccisi dall'SS o dai capi, e neanche la più favorevole coincidenza di fortuna e iniziativa basta se non interviene il fatto, questo sì decisivo, della liberazione. Se si guarda al campo d'azione dei prigionieri, l'unica possibilità altrettanto risolutiva sarebbe la fuga, come liberazione anticipata, ma finché la macchina statale e militare del nazismo non è intaccata a fondo, quello che si anticipa fuggendo è quasi certamente la morte. Questa dipendenza da eventi esterni può essere difficile da accettare, perché dà la misura di quanto abbiano pesato in negativo l'incredulità del resto del mondo, le prese di posizione mancate, il ritardo con cui si muovono stati, diplomazie e eserciti. Sarebbe più consolante dimenticare la solitudine degli ebrei e di tutti i prigionieri e insieme convincersi che a proteggere l'individuo bastano iniziative e volontà private, un po' come far conto su un bunker in risposta alla minaccia nucleare, ma è precisamente un modo per non capire. Altra cosa è parlare, come fanno questi racconti, di risorse utili e di condizioni favorevoli alla sopravvivenza. Conta quel che si è e quel che si ha da contrapporre al lager: resistenza fisica, carattere, convinzioni politiche e religiose, capacità di rapporti umani, conoscenze intellettuali o materiali, abilità specifiche, magari una bella voce o un'esperienza di calcio e di box. Ma conta anche arrivare d'estate o d'inverno, lavorare al chiuso o all'aperto, avere un capo piuttosto che un altro, trovarsi soli o incontrare degli amici. Conta soprattutto superare lo smarrimento iniziale, particolarmente forte per gli italiani, e imparare a muoversi tra le regole del campo e gli spiragli aperti dalla vita sotterranea dei prigionieri, che ha le sue sedi, i suoi sistemi di alleanze, protezione, scambio, resistenza. Sarebbe impossibile fare un elenco delle tante variabili e delle loro combinazioni, non avrebbe alcun senso farne una gerarchia. Il discorso su come si sopravvive implica aspetti così individualizzati dell'esperienza che il ventaglio di situazioni e interpretazioni è ricchissimo. C'è un solo elemento comune a tutti, ed è naturalmente il caso, non come svalutazione dei dati soggettivi, ma come consapevolezza della loro parzialità e provvisorietà. Il «mi sono salvato così» di molti racconti è sempre riferito a una circostanza particolare o a un comportamento di cui si vuole sottolineare il significato. Per il resto c'è una grande variabilità dei giudizi. Spesso la memoria assolutizza un episodio, ne fa la base per una filosofia della vita nel lager e per l'immagine che il narratore offre di se stesso. A volte l'interpretazione procede per copie di opposti: obbedire, defilarsi, rischiare, rinunciare, mimetizzarsi, cercare un ruolo, ricordare, dimenticare e altre ancora. Lungo i racconti ci sono naturalmente più cose che in una filosofia o in una immagine, ma anche in queste filosofie ci sono più cose di quel che il concetto lascia capire. Obbedire non significa annullarsi nella legge del campo, può essere una determinazione forte della volontà. Rischiare, buttarsi, non è quella scelta di immediatezza cui il termine allude, è il carattere che assume nel lager qualsiasi iniziativa, anche la più ragionata. Così come il farsi furbi è la forma che l'intelligenza si dà per fronteggiare una condizione di assoluta debolezza. Allo stesso modo, resistere si dimostra qualcosa di molto più elastico, difficile e complicato di quel che significa in altre situazioni. Per esempio, nella esperienza partigiana è tutto quello che serve a proteggere, insieme alla vita, piccoli frammenti dell'identità, a mantenere un minimo di distanza psichica rispetto al mondo in cui si è immersi. Dallo sguardo dritto in faccia alla capote, all'uso dell'ironia e della fantasia, al ricordo come continuità di se stessi, alle voci sull'avanzata degli alleati accolte per mettere un limite al tempo infinito del lager, queste e altre sono tutte piccole storie di libertà, meglio, piccole storie che insegnano come in qualsiasi atteggiamento di qualsiasi persona si possa esprimere un contenuto di libertà, in fondo il fatto stesso di mantenersi in vita, quando il destino è la morte, è una forma di resistenza. Chi non muore nel tempo stabilito è già un cattivo prigioniero. Che il concetto ne esca dilatato non ci pare un male. Qui l'importante è mostrarne la base forte, che sta nella determinazione necessaria per non lasciarsi accecare né dalla potenza degli altri né dalla propria impotenza. Sopravvivere è il caso, è essere liberati, e anche l'intreccio di adattamento, disperazione, volontà di salvarsi incorporato in questi racconti, in quale rapporto reciproco sarebbe arrogante voler stabilire. Come ho fatto a sopravvivere? Non lo so. Mi fa piacere adesso questa domanda, ma come uno ha fatto non so spiegarlo. Io tra me pensavo una cosa che mi diceva sempre mia madre buonanima: quando tempesta non prende tutto. Qualche grappolo vicino a un palo, sotto una foglia un po' più spessa, rimane ancora, magari sciupato ma rimane. E poi pensavo alla storia e alla geografia, che quando andavo a scuola le avevo proprio tutte a memoria, e tra me dicevo: qualunque cosa, qualunque battaglia che hanno fatto, anche pirati, rapine e guerre, hanno sempre lasciato qualche superstite, perché raccontino le cose ai posteri, e quello mi ha aiutato proprio, anche senza nessuno che me lo dicesse, l'ho sempre tenuto a mente. Io so che subito mi volevo andare a attaccare i fili spinati con la corrente dentro? Perché lo volevo fare? Lo volevo fare perché ero stufo. Ero stufo, ma ero anche in forza. Dopo invece, più la vita sfuggiva e più la difendevo, e penso che come me tutti gli altri, non volevi più morire dopo. Quando ti sentivi morire, non lo volevi più fare. Quelli che contavano i giorni, per esempio, quelli che stavano a aspettare la liberazione da un giorno all'altro, questi sbagliavano. Questi sono quelli che morivano per primi. Non è morto quello invece che si è adattato a accettare questa realtà come se fosse l'unica realtà possibile. Si parlava: i russi sono oltre Stalingrado, sono già entrati in Germania, un'altra settimana sono qua e gli alleati sono sbarcati in Francia, siamo a posto, vengono avanti. Era Radio Campo, erano gli spagnoli che ci tenevano più informati, perché magari loro riuscivano a sentire qualcosa. La tragedia era che chi si illudeva di queste avanzate, perché poi invece si fermavano, e ci sono stati dei casi, mi ricordo benissimo, di un mio compagno. Lui si era messo in testa che ormai siamo quasi alla fine, per le fragole siamo a casa. Era così convinto che prendeva botte e non gliene importava niente. Lui, tanto per il tempo delle fragole, era a casa. Aveva la speranza, si era illuso, perché poi per le fragole non eravamo a casa, eravamo ancora lì. Nel giro di 3 giorni è morto. In campo non trapelava nulla, ma era tale il desiderio che si inventavano le notizie. Le francesi dicevano i bobard, cioè grandina, che percorrevano così il campo. Un passo avanti si è fatto quando si è saputo dell'attentato a Hitler. Era il 20 luglio, mi pare. La notizia era così grave che era arrivata anche in campo. Devo dire che c'era sempre questa fiducia estrema delle prigioniere che in 2 mesi la guerra sarebbe finita. Poi questi 2 mesi passavano e tutti dicevano, beh, altri 2 mesi, poi finirà sicuramente. Questo era un aiuto, perché era una maniera di porre un limite, no? Se no il tempo sarebbe diventato infinito. In questo senso era salutare sapere delle cose non vere. Ti dava un po' di speranza. Mi ricordo a Gusen una carissima persona, un uomo già anziano, di famiglia antifascista, che era un individuo spavaldo per suo verso, sempre allegro, gioviale, ed era uno dei propagatori di queste notizie balorde, ma lo faceva proprio con lo scopo di tirare sul morale. Inventava l'azione, lo sbarco, l'occupazione di località sempre più vicine, e poi c'era sì un po' di delusione, ma se eri nel suo entourage, nel suo gruppo, lui ti diceva subito: oh, mica niente di grave, si vede che ho sbagliato il nome del posto, ma è senz'altro vero, perché l'ho sentita io dal civile. E sapeva convincere. Era di questi uomini che sono straordinari in certe circostanze, perché riescono a trasmettere il loro ottimismo, al punto che se magari avevi voglia di mandarlo al diavolo, invece lo accettavi, perché tanto era questione di un giorno o due, e lui ne inventava un'altra. Io disegnavo per terra dove c'erano gli americani e dove c'erano i russi, dove c'erano i francesi e dove c'erano gli inglesi. Non sapevo proprio niente, meno male che non sapevano niente neanche gli altri, perché magari dicevo vengono di qua, e invece non era proprio vero. Io mi facevo un campo di battaglia con i fronti e con le armate come io me le pensavo, ma piuttosto diligentemente, e le facevo venire sempre verso di noi. Non manca molto, ragazzi, dobbiamo tenere duro e arriveranno. Questo affare delle armate che io disegnavo per terra era già politica, io lo inventavo per cercare di mantenere su un po' il morale a quella gente là, perché loro lo riflettevano su di me e io mantenevo il morale anch'io. Ma sai che noi pagavamo le notizie, le balle, voi altri non potete credere. Magari pagavamo un pezzettino di pane perché uno ci raccontasse quelle cose, balle, eh? Ho una notizia da darti, se mi dai un pezzo di pane, se mi dai qualche cosa, tu glielo davi, sapevi già che era una balla e quello lì li raccontava. Sono stato soltanto 7 mesi e quella è stata la mia fortuna. C'era il pensiero della mamma a casa, della sorella, del papà, che era in campo di concentramento a Bolzano. E poi, oh Dio, a un certo momento ho pensato a me dicendo: qua per la sopravvivenza deciditi. Io ho visto una persona morire e andare a finire con la testa nel piatto, e ho visto l'altro vicino che gli ha alzato la testa, e questo era proprio per necessità. Gli ha preso il piatto e ha continuato a mangiare la minestra del morto. Ecco, lì c'è solo più la sopravvivenza. Non è che si diventi né animali né bestie, però ognuno per sé, perché finché si sta bene è facile aiutarsi, ma arrivati a quel punto era troppo dura. Io non sapevo quanti giorni mi rimanevano da vivere, o era l'incoscienza o era chissà cosa, ma dentro di me c'è sempre stata la speranza di poter arrivare a casa. Non ho mai pensato al suicidio. Vivevo per il domani, io vivevo per vivere. Mi ricordo, portavo ste pietre e pensavo: io torno, io torno, io torno. Moriranno tutti, quello che è vicino a me morirà, ma io no. E me lo ripetevo tutta la notte, tutto il giorno. Bisognava appunto pensare solo a salvarsi e a difendersi dai pericoli che c'erano ogni istante, non avere nessun altro pensiero, non sciuparsi, perché quelli che continuavano a pensare alla propria situazione morivano subito, quelli che avevano nostalgia morivano tutti. È morto il 94%, lo saprete, siamo usciti pochissimi. Ho accettato sempre le cose come si presentavano. Sono sempre andato dietro al destino. Prendi solo ad esempio questa storia qua. Quando avevano detto che c'era il trasporto, i miei amici hanno cominciato a dire: Varinio, vieni con noi. Guarda che possiamo anche scappare, stiamo uniti assieme. Io capivo che la cosa sarebbe stata anche ben fatta, di essere uniti tutti quanti, però non potevo accettare. Ho detto: sentite, io non posso andare contro il destino. È stato il destino che sono venuto qua. Sarà il destino che vuole che rimanga. E allora sono sempre andato avanti così. Ho avuto sempre fiducia di affrontare le situazioni come si presentavano. Ecco, così. L'indomani, che ero a Mauthausen, ci hanno messo tutti in fila come soldati e un russo mi ha preso il mio posto. Scappa dalla sua fila, viene nella mia e mi ha spinto fuori. Io ho cercato di stare lì e gli spagnoli dicono: tu italiano, andare nel posto veloce altrimenti caput. Io ho ascoltato e sono andato al posto del russo e è stata la mia fortuna. Perché cosa hanno fatto? Ne hanno presi 4 da quella fila, altri 3 e questo russo. Gli hanno attaccato quei rulli che costumavano una volta in campagna per spianare la terra attaccato ai buoi. Li hanno messi con questo rullo, con 1 metro, 1,5 metri di neve e giù stangate. Giù stangate, insomma, alla fine dei conti, dopo 4 giorni erano tutti e 4 morti. E allora lì io ho fatto l'esame di coscienza e ho detto: guarda un po' il mio destino cos'era. Le cose da nulla lì avevano un valore incommensurabile, le sciocchezze no. Le cose che tu non davi importanza potevano valere proprio a salvarti la vita. Pagina 248.